il principio fondamentale del buddismo tibetano è che nero o bianco è tutto nella mente, cioè nel senso che nessuna cosa esiste al di fuori della mente, o meglio, è chiaro che ci sono cose che esistono al di fuori della mente, ma è la mente che le interpreta secondo il proprio background culturale, addestrativo, emotivo, eccetera, eccetera. Per cui chiaramente questa mente non è altro che un software molto, molto sofisticato che interpreta il cosiddetto mondo esterno, l'universo che noi interpretiamo, che noi osserviamo. Il problema più grave che esiste è che questo software è stato programmato da coloro che non lo dovranno mai usare, cioè dai nostri genitori. Ed è chiaro che questo crea prima di tutto un problema enorme che distingue moltissimo noi da, per dire, il popolo tibetano, dove, non so, questa dottrina è stata fatta per un popolo nel quale le madri, i padri hanno un addestramento di tipo filosofico, religioso, diciamo, da quando sono nella culla, e che i loro figli vengono affidati ai monasteri perché li vengano istruiti. È chiaro che tutto questo rende molto più facile una omologazione in qualche modo dell'insegnamento, per cui si dà correttezza di interpretazione, per cui dopo ognuno si regola come vuole, ma ha un software sicuramente non traballante come il nostro, legato a problemi che sono karmici senza dubbio, ma legati a come i nostri genitori hanno vissuto, che tipo di esperienze hanno avuto, che tipo di lutti hanno subito, che tipo di violenze hanno dovuto sopportare, abusi e tutto il resto. Per cui naturalmente noi siamo figli di loro e naturalmente siamo tutto per loro, nel bene e nel male. E questo però comporta che la nostra mente, a differenza di quello che succede per la maggior parte del popolo tibetano classico, voglio dire, non è una mente che è stata addestrata a vedere la vera realtà dei fenomeni, o vedere che il sé è qualcosa di illusorio, a vedere che la nostra vita è semplicemente un viaggio tra due tappe obbligate, cioè la nascita e la morte, e che il resto prosegue successivamente. No, noi siamo ognuno figlio della sua madre, del suo padre, perciò chi la vede cotta, chi la vede cruda, chi la vede rossa, chi la vede nera, chi la vede gialla e compagnia bella. Per cui sapete l'enorme confusione che esiste, l'estrema difficoltà a interpretare gli eventi di questo mondo, e siccome questi eventi di questo mondo in sé non hanno importanza se non per la loro interpretazione, è chiaro che è evidente che quello che ci fa soffrire non è la realtà, ma l'idea che abbiamo della realtà stessa. Per cui non voglio essere cattivo, voglio dire, ma voglio dire, la morte di una madre non è in sé un fatto terribile, non è un fatto terribile. La maggior parte di noi ha molto sofferto quando la propria madre è morta, è stato molto addolorato per la morte della propria madre. Ma diciamo, facciamo per ipotesi, per pura teoria, aver avuto una madre che si distingueva per la propria trascuratezza, per la propria opposizione, per la propria intrusione, per insomma i propri accessi di ira, di rabbia, esplosioni di violenza e compagnia bella, in via puramente teorica, non è detto che la morte della madre rappresenti quel fenomeno di tristezza, di dolore che ha rappresentato per tutti noi. Perciò non è la morte della madre in sé che ci fa soffrire, ma l'idea che abbiamo della morte della madre. In poche parole, non c'è nessuna cosa che sia in grado di darci piacere o di darci sofferenza, perché naturalmente quello che conta è quello che noi interpretiamo di questo piacere e di questa sofferenza. È importantissimo capire questo, perché noi crediamo che esistano delle cose oggettive o delle situazioni oggettive. Non esiste assolutamente niente di oggettivo. C'è gente che si è salvata superando momenti difficilissimi. Io ho visto, non personalmente, ma ho visto attraverso le televisioni, la cella in cui è stato detenuto Nelson Mandela, per dire, e fa venire i brividi. Eppure questa persona è stata anni in questa cella, per poi riuscire a riconquistare il suo posto nel mondo e a vivere una nuova vita. Per cui, voglio dire, quell'esperienza che avrebbe annichilito la maggior parte di noi non è stata per lui motivo assolutamente di annichilimento, perché appunto lui ha dato un'interpretazione di quello che viveva, ha vissuto quello che viveva in maniera totalmente differente. Perché avere una mente che non abbia preconcetti, pregiudizi, condizionamenti, cristallizzazioni o paradigmi, è chiaro che comporta il fatto di avere una mente duttile, malleabile, che si adatta completamente agli eventi che vive ed è in grado di superare situazioni enormemente complicate e difficili. Quando il figlio di Marpa fu ucciso, Marpa dice semplicemente: questa è una superillusione. Pochi di noi avrebbero avuto la possibilità di dire una cosa di questo genere, ma quello che conta non è la realtà fattuale, quella che noi viviamo e crediamo che sia oggettiva, ma il modo col quale questa pseudo realtà viene vissuta da ciascuno di noi. E per far questo bisogna che il software venga riparato, ci sia un reset del software. Se ci teniamo il software che i nostri genitori hanno programmato per noi, tenete conto che soltanto nel 12% abbiamo qualche possibilità di vivere una vita serena e, diciamo, per quello che è possibile, con qualche sprazzo di felicità. Perché soltanto il 12% dei genitori rappresentano quel porto sicuro, genitori incoraggianti, disponibili, attenti, amorevoli, gentili, ma intrusivi, ma l'altro 88% nella nostra società, credetemi, è vittima di violenze di ogni genere, o è stato vittima di violenze di ogni genere, di madri e di padri trascuranti, di padri e madri intrusivi, di padri e madri disorganizzati, di padri e madri superficiali, pieni di ogni sorta di stupidità. È chiaro che allora trovarsi questo bagaglio dentro la propria mente, voglio dire, pur essendo un bagaglio non facente parte strutturale della mente, sia chiaro, però è una sovrastruttura terribile che condiziona di sofferenze la nostra vita infantile e poi condiziona di sofferenze enormi la vita adulta di noi e dei nostri partner, dei nostri amici, delle persone che frequentiamo, dei nostri colleghi d'ufficio, eccetera. Per cui fondamentalmente il messaggio che ci offre sempre il nostro maestro è uno solo, è che io avevo letto quel giorno, l'ho citato tante volte, nella piazza principale di Coimbra, dove si presentava questo alle elezioni presidenziali, e c'era questo grande cartello, c'era mudanza, che poi ho saputo che in portoghese significa cambiamento. Bene, la cosa fondamentale è il cambiamento, solo che disgraziatamente il cambiamento di un software non si può fare a piccoli pezzi. Chiunque crede di correggere un software per piccole tranche di questo software ha sbagliato tutto, perché per la legge dell'interdipendenza tutto è collegato e di conseguenza o il cambiamento è radicale, è totale, è profondo, oppure è un cambiamento che serve ad ingannare se stessi e gli altri. Se stessi e gli altri. Non serve a nulla un cambiamento parziale. Un cambiamento parziale. Un cambiamento deve essere profondo. Solo che il cambiamento profondo ha un grande limite, che purtroppo è costellato da enormi sofferenze, disagi e dolori, perché naturalmente la sofferenza del cambiamento, la sofferenza di lasciare quelle poche cose che crediamo certe, è sempre pieno di grande disagio e di qualcosa di insopportabile. Per cui dobbiamo, prima di tutto, capire che cosa vogliamo fare. Gli anni passano, la nostra salute è precaria, le condizioni non sono le migliori dal punto di vista economico e tutto il resto, e dobbiamo capire che cosa vogliamo ottenere. Se vogliamo ottenere un cambiamento reale e radicale della nostra mente, per permettere alla nostra mente di arrivare a quella che è la purezza originaria, cioè quello che era la mente prima che fosse inquinata da tutto quel marciume da cui è stata inquinata, bene. Altrimenti pensare di fare piccoli cambiamenti, piccoli, come si diceva, non mi ricordo, da piccoli fioretti, ecco, per dire faccio questo, faccio quell'altro, non mangio più il cioccolato, ma non mangio più formaggio, bevo poca birra, non funziona così. E noi abbiamo la possibilità, attraverso le tecniche e le pratiche della meditazione, della visualizzazione, che appunto, ripeto, o la prossima volta o l'altra volta ancora riprenderemo in maniera sistematica, perché ovviamente scusate con la tosse che interrompe di tanto questa meditazione o visualizzazione, ovviamente non si può fare. Noi abbiamo la possibilità di un cambiamento reale, a condizione però che applichiamo, almeno da adesso in poi, il principio fondamentale dell'etica. Non importa che ci siamo comportati male in passato, non importa che abbiamo commesso tantissime cose sbagliate e che non abbiamo avuto comportamenti idonei, quello che conta è fare un reset. Io sono stato così e va bene. O meglio, non va bene affatto. Però da adesso in poi posso essere completamente diverso. E lì è fondamentale il principio dell'etica, cioè di fare qualche cosa che, prima di tutto, non sia nocivo per gli altri, perché noi sempre non ci mettiamo dalla parte della... crediamo di non essere dalla parte del carnefice, speriamo di no, però non ci mettiamo mai dalla parte delle vittime. Per cui è ovvio che il cambiamento reale deve essere fare sempre il bene, ma Io ho chiesto una volta al mio maestro, il venerato Lama Dondup, che cos'era il bene, perché io non lo capivo che cosa fosse il bene, perché se tutto nella mente, rosso e nero tutto nella mente, anche il male e il bene è tutto nella mente, perciò posso credere che sia bene per me tutto il male che voglio perpetrare. Allora Lama Dondup mi disse che è bene ciò che è bene per me, ma non è male per la persona con la quale tu fai questo. Perciò, se un insegnamento posso dare stasera, è proprio questo. Cominciare da un principio, da oggi in poi, etico, di fare ciò che è bene per me, ma non è male, ma che non è male per la persona con la quale lo faccio. Io, ad esempio, può essere bene per me fare una cosa, potrebbe costituire una grande violenza per la persona con la quale faccio questa stessa cosa. Perciò applicare questo potrebbe già avere una base che ci può rendere fratelli di Dharma, ci può rendere fratelli delle persone che incontriamo per strada, perché comunque perseguiamo il nostro personale benessere, ma che non può essere mai a discapito del malessere della persona con la quale noi poi pratichiamo questo benessere. Il primo principio naturalmente è questo, cioè il nostro fiore è il lotto, un fiore bellissimo, non so se l'avete mai visto, se ne possedete qualcuno, ma nasce sempre nel fango. Perciò siamo nati nel fango, abbiamo vissuto tanto tempo nel fango, magari ancora molte parti di noi sono ancora nel fango. La prima cosa deve essere quella, da questo momento però il lotto deve essere separato dal fango. E naturalmente il fango che va guardato è sempre il fango che è dentro di noi, non il fango che è una persona con la quale siamo assieme, il nostro amico, il nostro figlio, la nostra moglie, la nostra amante, la nostra compagna, quello che voi volete. È chiaro che fondamentalmente il primo principio deve essere un'etica applicata rigorosamente a noi stessi, essendo compassionevoli in qualche modo verso l'etica degli altri, che devono essere in qualche modo guidati, ma non certo assolutamente conculcati per le loro personali opinioni. Ma dopo che si parte dal principio dell'etica, che è fondamentale, il secondo modo per cambiare la situazione è quello della pratica quotidiana della prima di tutto della generosità, cioè di essere generosi con gli altri esseri umani che incontriamo, anche quando vediamo che loro sono egoistici ed egotici, perché essere amici di coloro che mi sono amici, che vantaggio mi dà? Se voglio essere una persona di Dharma, devo essere amico di coloro che si proclama mio nemico. Devo essere disponibile verso colui che mi calunnia, che si oppone alla mia persona. Se no, se sono ho benevolenza verso coloro che parlano bene di me, che sono amici miei, compagnia bella, quello lo sanno fare tutti, non ci vuole grande Dharma per quello. Oltre alla generosità, naturalmente deve essere una generosità altruistica, cioè laddove la donazione viene fatta per un atto proprio di desiderio di altruismo, non per un calcolo che in qualche modo poi tutto mi ritornerà indietro. Fatto questo, comunque, non bisogna fare niente che richieda sforzo e che abbia uno scopo. Per cui, quando pratico la meditazione o pratico le tecniche di visualizzazione, se le faccio con sforzo, ebbene non è il mio karma, non è la mia situazione, non è la mia dottrina. Certo, all'inizio tutto richiede sforzo, naturalmente, questo è ovvio, ma se dopo, nel proseguo della mia strada, del mio sentiero, ovviamente faccio uno sforzo, e allora non è la mia dottrina. Tutto deve essere perseguito senza sforzo. Devo meditare senza sforzo, devo essere generoso senza sforzo, devo visualizzare senza sforzo. Ma massimamente, concludo, devo farlo senza scopo. Perché laddove avessi uno scopo, vuol dire che ho un fine, un fine, un fine. E se ho un fine, vuol dire che voglio ottenere qualche cosa. Allora vuol dire che se sono buono e voglio ottenere uno scopo, voglio perseguire uno scopo o un fine, vuol dire che c'è un po' di male dentro di me. E quell'altra persona, che magari è malvagia, ma non vuole ottenere nessun fine, nessuno scopo, vuol dire che c'è un po' di bene nel suo cuore. Per cui naturalmente, ripeto, sono poche cose, poi ce ne sono tante altre naturalmente, ma cinque cose devono essere assolutamente, assolutamente considerate. E sono appunto l'etica, da adesso in poi, quello che è stato, l'altruismo, la generosità, potete dire un'unità assieme, generosità altruistica, il praticare senza sforzo e praticare senza scopo. Se cominciamo da questo piccolo punto, è un piccolo, è una piccola pietra che noi mettiamo alla costruzione di questa nuova casa, ma è una pietra miliare, cioè proprio una pietra che segna un inizio, che segna un nuovo inizio, ecco. È difficile naturalmente per tutti noi praticare, ma noi dobbiamo farlo, perché altrimenti la nostra mente sarà sempre foriera di dolori e di sofferenze, perché purtroppo per opera dei nostri genitori, dico la più parte dei nostri genitori, che certo non hanno operato per male, ma avevano le loro debolezze, le loro insufficienze, le loro piaghe, i loro dolori, i loro lutti, comunque noi ci troviamo comunque una mente che comunque è inquinata sotto il profilo dell'interpretazione verso i fenomeni, verso le persone, verso le cose. Dobbiamo avere compassione, perdono verso i nostri genitori, ma poi fare un reset, cioè con la cimosa cancellare e riscrivere il file di nuovo. Certe volte sarà un file che avrà delle pecche, ma piano piano diverrà sempre più concatenato e automatico, e fluente, dandoci finalmente, anche quando siamo vecchi, anche quando il tempo della giovinezza è passato a lungo tempo, una nuova speranza. Se noi invece restiamo sempre chiusi noi stessi, poco naturali con noi stessi, raggomitolati nelle nostre sofferenze, piangendoci sempre addosso, e non otteniamo mai nulla, mai nulla. Domande? Oppure anche senza domande, qualcuno che voglia dire qualcosa?
Qualche approfondimento in più per quanto riguarda lo sforzo, cioè senza sforzo. Lo sforzo significa che a un certo punto, dopo, forse è meglio dire dopo lo sforzo iniziale, perché se no senza sforzo non dice mai allora.
L'ho specificato prima.
Sì.
Cioè, è chiaro che all'inizio io devo fare uno sforzo per imparare i numeri, per imparare certe formule di matematiche, le tabelline, come funzionano le parenti stonde, le parenti squadre, le parenti sgraffe, ma dopodiché se continuo a avere difficoltà nel praticare la matematica, vuol dire che la matematica non è il mio karma.
E quindi uno, se diciamo un praticante che continua a percepire uno sforzo notevole nel praticare il Dharma, ci deve rinunciare.
No, che non lo fare questo.
È quello che non è chiaro.
Io dicevo che
perché l'abbiamo sentito parecchie volte.
In un altro modo, se tu dopo che veramente credi di metterci tanto, o perlomeno ci metti tanto, credi di me, e vedi che c'è a volte un certo, non dico malessere, ma forse ci saranno altri metodi più adatti, forse al mio corpo chimico o alla mia percezione, non so spiegarmi.
È quello che voglio dire, non bisogna correggere la dottrina, bisogna correggere l'approccio alla dottrina. In che modo? Appunto attraverso l'insegnamento.
Senza sforzo come si fa? Senza sforzo sembra che quasi nulla è possibile fare senza sforzo. Cioè cosa ci fa capire di più? Come possiamo capire il significato vero del senza sforzo? Cioè nel senso che se io mi devo alzare tutte le mattine alle 5:30 per fare la mia meditazione, come dire, senza sforzo.
È già uno sforzo.
L'azione devo metterla.
No, però
senza sforzo.
No, volevo spiegare. È chiaro che io, voglio dire, se oggi mi metto a studiare un caso clinico, non è che posso farlo fischiettando e cantando. È chiaro che ho però uno sforzo. Aspetta. Ma senza sforzo significa che tu lo fai con gioia, con equanimità, con trasporto della intelligenza emotiva. Non è sforzo fisico.
Perché hai detto così? Ma può essere anche sforzo mentale o sforzo emotivo nel momento in cui comunque una mattina abbiamo tanto di quel sonno perché è cambiato il clima, c'è freschetto, ci piace dormire un poco di più, è quello che caspita se sforzo.
Ecco, quello dovresti leggere il capitolo che ho scritto, che però non ho ancora pubblicato, ma che ve lo farò leggere da Angela, su quelli che sono i 52 distretti mentali. Perché è chiaro che è il problema, questo è un caso tipico di pigrizia, che non è difetto mentale da poco, però uno può scegliere di stiracchiarsi ulteriormente, girarsi dall'altra parte, mettersi ad addormentarsi o praticare il Dharma. Però
in quel momento senza sforzo non si addormenta più facilmente.
Certo, però non ottieni nulla.
Non vuol dire che non ti costa nulla.
Il problema è che cosa si vuole ottenere. Molte volte lo sforzo, quindi io conosco persone che si sforzano tantissimo.
Secondo me non è la traduzione giusta questo senza sforzo, perché senza sforzo non si ottiene niente, secondo me.
No.
Lo sforzo ci vuole tutte le cose.
Ma
se lo sforzo è azione,
senza sforzo,
è azione anche gioiosa. Cioè.
È tradotto dal tibetano, senza sforzo, vuol dire in maniera fluida. Io non devo, cioè se a un certo punto se pratico in un certo modo, ci sono degli esercizi fisici che sono estremamente pesanti e dolorosi. Se voglio ottenere un certo fisico, pratico gli esercizi, sono pesanti e dolorosi, non sono esattamente gli esercizi utili, perché ci sono tanti esercizi diversi che non sono pesanti e dolorosi e che portano allo stesso risultato. Cioè lo sforzo, in poche parole, se è fatto, può essere fatto in maniera sbagliata.
È collegato allo sforzo gioioso, alla
perfezione,
allo sforzo gioioso.
Certo, ma la parola.
Capito, sforzo gioioso.
Certo, e quindi è qui il problema di traduzione, perché sforzo, va bene, è un'espressione tipica del linguaggio italico, che denota qualche cosa che si fa con fatica,
forzatamente,
capito? Perché se faccio sforzo, capito? Ho sforzato la serratura della porta, capito vuol dire?
È un termine che non è
impegno gioioso.
Ecco, quello sì, però sforzo vuol dire qualche cosa che ti è doloroso, capito cosa vuol dire?
Quindi torniamo da qua.
No, senza sforzo. Perché se tu lo pratichi, che ti dà dolore vuol dire che non è la tua dottrina, perché non sei nella condizione mentale giusta per praticarla.
Magari lo devi praticare in maniera intelligente. Come? Magari lo devi praticare in maniera intelligente. Invece di svegliarsi alle 5 e mezza, si sveglia alle 7. Cioè.
Maestro, cioè svegliarmi alle 5 e mezza, 6, questo è un esempio, è ascoltare e ripetere tutti i mantra, gli altri mantra, eccetera. Io sto divinamente, ma se faccio questi gli esercizi della mente, eccetera, è un qualche cosa, cioè, c'è una differenza tra l'uno e l'altro, perché anche quello potrebbe essere uno sforzo, alzarsi alle 5 e mezza e ascoltare e ripetere il mantra. Però per me non è uno sforzo, perché non lo so.
Mi
sto alzando sempre a quell'ora, però se mi alzo a quell'ora per fare gli esercizi, eccetera, li faccio, certo, però.
Io vorrei, forse non ho spiegato bene io. Voglio dire, se io, mettiamo, vivo 40 anni fa, va bene, e sono una gravida che sta per partorire, ovviamente faccio un grande sforzo per spingere il bambino nella via per uscire dal mio corpo, no? Però poi, quando ho il bambino, tutto questo si risolve. Cioè, se uno sforzo di questo tipo che si risolve nel risultato che ottieni, va bene a fare lo sforzo. Io parlavo della parola sforzo come di colui che pratica sentendosi poco gratificato da quello che fa.
Esattamente. Allora ci siamo.
Capito cosa vuol dire?
Però quando si riferisce alle visualizzazioni. Perché noi questo in tanti insegnamenti l'abbiamo sentito anche negli anni, per me è rimasta sempre un po' una cosa con un punto interrogativo. Io delle risposte me le sono date, però è difficile.
Quali?
Però voglio dire, quando si dice anche visualizzare senza sforzo, visualizzare senza sforzo, certo, se fluisce nella mente la visualizzazione così, senza sforzo, vabbè, ma.
Ad esempio,
e quindi se invece lo faccio con sforzo, se sono penalizzato.
Ad esempio, faccio
e quindi smetto, questa lo devo mettere, siccome lo faccio con sforzo.
No, ma tu hai ragione, ma voglio dire, ma il problema è legato sempre al fatto che tu sei da semini. No, scusate, non è una battuta stupida. Tu hai da semini, cioè di un luogo dove la visualizzazione non si pratica da piccoli, naturalmente. Se fosse di Pavilioni, se fosse di Sassari, sarebbe la stessa cosa. Cioè, l'ambiente in cui lui è vissuto non è certo praticava la visualizzazione. Anzi, persone che io conosco di grande levatura spirituale, che avevano visioni da piccole, che io ne ho conosciuto, venivano passate per matte.
Esatto.
Capito dove? Non siamo nell'ambiente della visione dell'arcobaleno o della visione della quantica del futuro, capito cosa voglio dire? Siamo in un ambiente dove non si praticano queste tecniche. Quando parliamo di senza scopo e senza sforzo, ovviamente lo facciamo nell'ambito di chi è inserito nella dottrina del Dharma. Cioè, faccio un esempio. Io avrò forse un debito karmico elevato in certe cose, magari in certe altre no. Però ad esempio mio nonno praticava esperimenti mentali. Va bene. E me ne faceva sempre parte. E me ne faceva fare tantissimi. Perciò per me fare una visualizzazione è la cosa più semplice del mondo, va bene, quella più semplice del mondo. Io quello che volevo spiegare, ci sono cose che nascono spontanee, perché tu sei così,
certo,
e ci sono cose che oltre che nascere spontanee, vengono rese spontanee dal tipo di addestramento che hai ricevuto dai tuoi genitori. Non mi risulta che a Sassari, a Segni, a Pavilloni si pratichi un addestramento mentale per le visualizzazioni.
Ma allora sono penalizzati praticamente la maggior parte degli occidentali che vorrebbero e che comunque hanno tutte le cose. Allora siamo penalizzati.
E poi anche dire, aggiungo questo zitto. Allora puoi dire anche senza scopo, e si dice senza scopo erroneo. Però se lo scopo è quello di praticare il bene, se io ho lo scopo, mi prefigo uno scopo comunque di raggiungere il bene, quello come dire senza scopo.
Lo so, il fatto che
se io desidero ardentemente comportarmi bene e agire per il
fatto
bene,
che,
è quello il mio fatto, scopo,
il fatto che loro capiscono che invece c'è il rischio dell'autoreferenza e che tu creda che sia bene quello che invece è bene non è. Io posso credere appunto perché tu pensi che Hitler che ha fatto quello che ha fatto non pensava che fosse bene ammazzare 6 milioni di ebrei. Per lui era bene, una cosa orribile.
Sì, questi sono tanti trattanti, però
no, ma
diciamo, io conosco anche tante persone. Io conosco anche tante persone che genuinamente tendono al bene e hanno lo scopo di praticare il bene e dire senza.
Ma da un punto di vista del colloquio normale ci siamo capiti perfettamente. Io seguo sempre quello che diceva il maestro. All'inizio della pratica non otterrai niente, a metà della pratica non otterrai niente e alla fine della pratica non otterrai niente. In poche parole, non ti devi aspettare nulla. Se tu riesci a non aspettare nulla, allora vuol dire che non hai un fine e uno scopo. Allora sicuramente arrivi, perché è quello il vuoto. Se invece tu vuoi, capito, io voglio adesso, vengo qui perché comunque poi voglio che l'allievo parli di me, magari mi sia riconoscente, non esiste
però,
questa cosa.
Quindi praticamente lei ci sta dicendo che non viene contemplato un fine qualunque, anche se completamente positivo, perché completamente positivo non potrà mai essere.
Non ci può essere.
Quindi una persona buona comunque non può essere mai completamente buona.
No, ma noi voglio dire dal punto di vista colloquiale ci capiamo benissimo che tu dici delle cose sensate, hai perfettamente ragione, perché una persona buona può essere dal punto di vista colloquiale completamente buona, ma non dal punto di vista della dottrina. È una sottile differenza. Capito? Cioè, però voglio dire, fuori di questo, quello che conta massimamente è agire in maniera che sia la realtà vera a penetrare dentro te stesso e a diventare tu parte di quella realtà. Cioè ci deve essere un'assimilazione con la chiara luce. Ma per far questo, che è la luce, Dio, quello che voi volete, però deve essere questo, che il Tempio, per far questo, deve essere un Tempio purificato che permetta appunto l'assimilazione con la chiara luce. Cioè non è questione di dire Dio penetra dentro di me. Capito, voglio dire? A un certo punto è impossibile l'assimilazione fra due cose completamente differenti. O io mi rendo spirito, per capirci, ecco, tutto per chi è di questo tipo di formazione culturale, oppure non c'è nessuna possibilità che io capisca Dio. Capito? O solo una parte di Dio o non capisco nulla di Dio. O solo una parte della chiara luce o non capisco nulla della chiara luce. Cioè è una questione di due cose differenti. Noi viviamo in un corpo che ha anche uno spirito, una mente, chiamate come volete, sono due cose completamente diverse, ma non sono assolutamente la stessa cosa, pur essendo temporaneamente integrate nel momento che noi viviamo su questa zattera che si deve trasportare all'altra parte del fiume.
Quindi è più corretto, è una domanda, definire, perché tanti, tanti insegnamenti noi abbiamo ricevuto, abbiamo seguito, dove anche magari a fine di un ritiro si dice quindi voi dovete essere senza sforzo, senza, senza scopo. Allora dice, e lascia le persone comunque ragionevolmente perplesse, perché comunque si può dire invece che superato lo sforzo iniziale nell'addestramento, pur avendo invece lo scopo del raggiungimento comunque del bene, chiamiamolo così genericamente, dopo deve avvenire naturalmente una assimilazione con la chiara luce, senza sforzo, senza scopo, ma alla fine appunto di un percorso. Quindi far capire che è un percorso che puoi far raggiungere, nella nostra situazione di occidentali, raggiungere quindi dopo un percorso la visualizzazione, l'unione con la chiara luce, eccetera, senza sforzo, senza scopo, alla fine. Però detto così all'inizio, senza dare un contesto poco più ampio del percorso del praticante, diventa molto difficile capirlo, cioè rimane sempre un punto interrogativo, dice, ma allora, perché se il mio scopo comunque è quello di praticare il Dharma, attualmente sbaglio, però intanto è una tendenza, cioè è un'aspirazione a ottenere la chiara luce senza sforzo, senza scopo, un'aspirazione, è l'aspirazione che è senza sforzo, senza scopo.
Voi avete conosciuto me, ma se voi avete conosciuto, se conosciuto i maestri che ho conosciuto io, voi sapreste che quando quello faceva un discorso così, diceva il tuo karma non è maturo.
Sarà così.
No. E ti diceva, quando sarà maturo allora capirai. Per me, personalmente...
Come quando fu un ricordo dei ritiri spirituali che facevo nella Chiesa Cattolica, quando io facevo una domanda mi diceva delle cose, mi diceva ma noi non siamo in grado di capire perché
noi dobbiamo spiegare, invece è diverso. Quella discussione che è stata stasera è molto molto positiva per me, ma ci mancherebbe, solo che io voglio dire posso capire poco di alcune cose, perché per me la visualizzazione è sempre stata un'oasi di felicità e di pace, perché c'è una cosa alla quale io aspiro spontaneamente, appunto senza sforzo e senza scopo. Per me questo è incomprensibile, ma perché? Perché ho avuto dietro la mia formazione mio nonno che faceva questo, perciò oggi voglio dire l'unico momento che riesco a vedere limpido è quando pratico la visualizzazione, per il resto sono cieco.
Non è così uno sull'altro.
Ma praticamente il senso delle cose era questo, cioè che c'è gente che si arrabatta a praticare il Dharma e crede che il problema sia la difficoltà del Dharma, invece la sua incapacità a rendere il suo cuore puro per poter far penetrare liberamente il Dharma. Perché il Dharma ha la capacità di parlare al cuore umano a vari livelli. Non è una parola che serve soltanto ai potenti, alle persone intelligenti, alle persone colte, alle persone che hanno studiato sanscrito. Serve a qualunque uomo che percorra la strada di questo mondo e parla al cuore dell'uomo a vari livelli, certo, a vari livelli anche di comprensione, vero, però è in grado di parlare a tutti, perché è fatto di parole che risuonano dentro il cuore. Ogni parola pronunciata da dottrine valide, per essere una buona dottrina, e non c'è solo il buddismo come tale, deve risuonare nel cuore umano. Capito? E senza dubbio il Dharma risuona nel cuore umano. Quando questo non accade è inutile fare sforzi, praticarsi scopi, mettersi il segno di avanzare 5 e mezzo, domani mattina recitare mille volte il mantra di Majushi o di Luca Giallo o di Luca Rosso o di Luca Verde, capito? Non funziona così.
Però voglio dire, come c'è l'essere umano che nasce già con la capacità di dipingere e di fare dei quadri magnifici, c'è anche chi dopo un addestramento, magari avendo comunque delle potenzialità di base, e fa una scuola d'arte, un'accademia, e arriva comunque a dipingere a un buon livello.
Infatti ci stiamo impegnando per questo. Io ve lo dico solo perché gente che spesso mi dice: per me è troppo faticoso, no? Troppo faticoso. E dopo la vedi, alla forma Caralis, dico così, citare una palestra una per tutte, che si mette 10 volte a fare 1000 sollevamenti di peso alto, e quello non è nulla. Ma di cosa parliamo, voglio dire? È chiaro che non c'è nulla che non abbia un prezzo e non abbia un peso, ma la nostra dottrina è compensativa in se stessa. Chi non ha compenso da questa dottrina non la deve praticare. Va bene? Buonanotte.